Scusami Alino, ma io non capisco, ma Nera non si fa vedere per i diritti d'immagine?
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Può essere che abbia dei diritti d'immagine contrattati a carissimo prezzo.
Ieri ho fatto delle lunghe. Ieri, non ricordo più. Oggi cos'è? Sai che non ricordo oggi?
Oggi è mercoledì 25 settembre.
Ho fatto delle lunghe prove, sì, insieme a Danilo Fortunato. E quindi sono pronto a trasmettere anche da casa, sebbene oggi sia qui presente in studio, come dicono alcuni.
E tra l'altro in video, e ti si in vede invidio. un po' così, un po' laterale. Guardati.
Non mi vedo.
È lo schermo quello.
Non
sopra.
Mi vedo anche, ecco, perché adesso, sono miope.
Adesso ti vedi. Benvenuto.
C'è chiaramente una. Sono inquadrature chiaramente a favore qui del conduttore principale.
Ma no.
Che
ma
ha
no.
preteso di essere.
Ma anche a Lorenzo Nespoli, il cardinale più Nespoli. Saluta a tutti quanti, cardinale. Buongiorno Leonardo, sei qui in studio?
Sono in studio. Allora vorremmo telefonate da parte di tutti quelli che dicono in studio e non in studio. Molti dicono in studio.
No, solo con la in studio.
Perché... Io ho sentito anche dire in studio.
No, così è un po' lessicalmente.
In studio, in Svizzera. Ecco, telefonate voi che parlate così. Spiegateci perché, anche se è una cosa prevista.
Telefonate a che numero?
800.
Sì?
Provate intanto con l'800. poi
che radio siamo?
Radio 24.
Quindi...
800 0024.
No,
di il numero bene, che è la prima cosa.
Ma no, scusa, tu seguimi. Allora,
hai 824 0024.
Questo 8.
Questo è il numero per telefonare in studio.
Voi telefonate, noi non vi manderemo in onda, ma voi
risponde
chiamate.
Rosa, che oggi eccezionalmente è presente. E se invece volete mandare dei WhatsApp,
sì,
fate l'altro numero 349,
sì,
238,
sì,
6666.
Questo ci ha messo 6 anni.
Anche in questo caso i vostri WhatsApp arriveranno qui in studio.
Sì, sì.
Oppure in Svizzera.
No, proprio in il tablet che vedo davanti a me.
Molto c'è Paolo Corleone in regia oggi, che vedo un po' più trafelato del solito. Secondo me ha avuto una notte difficile Paolo Corleone. Cosa è successo?
Abbiamo cambiato lo studio, nella prima ora saremo qui, adesso arrivano anche 2 ospiti.
Allora c'è Pierfrancesco Favino, se non sbaglio, come l'altro giorno, e poi chi c'è oggi anche?
Il buon Leonardo Manera, devo dire.
Ma no, perché so che stiamo cercando da tempo di avere ospite Pierfrancesco Favino.
Ma è venuto, tra l'altro, in studio.
Ma io non
in
c'ero.
Studio.
È venuto in studio. Ma Favino dovrebbe tornare, vediamo se la redazione riesce a contattarlo. E quindi non so se arriverà. Ad ogni modo, poi chi è l'altro ospite?
800 24 00 24
Enea.
Appunto.
Pensa che bello se potessimo avere Enea
alla nostra
o Ulisse.
Redazione.
Oggi verrà Ulisse direttamente da Itaca, qui ospite in studio.
Vorrei salutare la redazione, ma farò fatica a dire i nomi di Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti,
che non è presente in studio.
Vai Paolo Corleone, vai!
We'll be right back.
Devo dire che la notizia che in assoluto oggi mi ha più colpito è quella che è raccontata da Paolo Del Debbio sulla Verità, e che riguarda una preghiera che viene pronunciata in alcune chiese del Leccese, in provincia di Lecce. Sai la preghiera, quella ascoltaci o Signore, quella a cui si risponde ascoltaci o Signore?
Certo. Sì.
Bene, dal 2014 c'è un testo di questa preghiera che è stato preparato dalle oblate del monastero benedettino di San Giovanni Evangelista di Lecce, approvato.
Le oblate sono un ordine, sì, l'ordine, esatto, delle oblate.
Esatto. E questa preghiera...
Che caratteristiche hanno le oblate
adesso,
come ordine?
Ma cavolo, ma ne
se
so,
dai
ma
una notizia dovrebbe essere
ma
notizia...
Ma chiedilo alle oblate, ma cosa vuoi da me? Vabbè, comunque in questa preghiera...
Tu cioè è una cosa inventata dalle oblate questa?
Sì, è approvata dalla diocesi, si dice.
Però
questa
l'hanno creata, diciamo chi l'ha creata. L'hanno creata le oblate. Prego.
Grazie Leonardo. In questa preghiera, alla quale si risponde con ascoltaci o Signore, a un certo punto dall'altare quello, il fedele che recita la preghiera, recita questo: i lavoratori autonomi dichiarino con onestà e precisione il loro reddito perché non abbia a mancare il necessario alle categorie povere in difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Molto bene.
Secondo me c'è qualche oblata che ha avuto qualche brutta esperienza con un detentore di partita IVA.
Salutiamo tutte le partite
oblate,
IVA
anche
all'ascolto.
Le oblate, che magari ci ascoltano lì chiuse nel loro convento,
esatto,
forse.
Ne parleremo.
Anzi,
se volete.
Guarda un appello, se c'è qualche oblata che ci ascolta, telefoni per spiegarci il motivo di questa preghiera.
Ma ne parleremo, tanto siamo in onda fino alle 11, ma... Hanno fatto un'irruzione in studio i nostri due ospiti che sono venuti a trovarci per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Sono un giornalista e un fotografo, un giornalista che ha fatto reportage in tutto il mondo. Marzio Mian, che salutiamo con piacere. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Insieme al fotografo Alessandro Cosmelli. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Perché? Perché oggi vogliamo partire dal racconto di un libro che si intitola Volga Blues, edito da Feltrinelli, perché è una testimonianza a suo modo eccezionale. Abbiamo due giornalisti, giornalista e fotografo, che hanno passato un bel po' di tempo in Russia, nella Russia profonda, nella Russia nella quale in pratica è difficile, difficilissimo entrare, e hanno raccontato, facendo un viaggio di un mese lungo il Volga, e hanno raccolto tante sensazioni, tante pulsioni di un paese che noi, Marzio, vediamo e come giudichiamo qui dall'Occidente? Intanto non lo conosciamo nei dettagli.
No, diciamo che questo viaggio nasce da una... necessità giornalistica, diciamo, di base, proprio quello di il più grande paese del mondo che il mondo ha deciso di sovvertire è praticamente è un buco nero,
è sconosciuto,
è quasi un altro pianeta, è diventato un luogo ancora più oscuro che ai tempi più bui dell'Unione Sovietica, e questo per varie ragioni, perché è un regime che impedisce alla stampa internazionale di oltrepassare, diciamo, il perimetro concesso dalla propaganda e dal regime stesso, e anche perché dall'Occidente c'è poi il timore, anche dai grandi media, di inviare dei giornalisti, anche visto poi ci sono stati dei casi di tanti casi di arresti, eccetera. Ecco, noi abbiamo viaggiato senza visto giornalistico, quindi un viaggio molto pericoloso, azzardato,
tra l'altro accompagnati da due cittadini russi,
sì,
che sono citati con dei nomi di fantasia, proprio,
esatto,
per capire, insomma.
Ma anche altri altre voci sono protette, diciamo, perché appunto sono, diciamo, nomi inventati, però per proteggerli, e quindi siamo partiti pensando di raccontare, provare a rispondere alla domanda che cosa vuol dire essere russi oggi.
È interessante perché questo viaggio parte tra i vari incontri, il primo proprio è nel mondo religioso, uno potrebbe pensare la Russia, proprio la Russia atea del comunismo, che adesso invece ha lasciato spazio a quella che tu definisci l'ortodossia cristiana. cristiana, che è la nuova religione per un certo verso, per molti russi.
No, diciamo la religione ortodossa è sempre stata sì. la religione dei russi. Però
durante l'Unione Sovietica.
Praticamente col crollo dell'Unione Sovietica la religione ha riempito il vuoto che era stato lasciato dal comunismo, paradossalmente, ed è diventata una sorta di ideologia oggi. È la religione ortodossa che afferma il pensiero, l'ideologia neoimperiale di Putin, insomma. Sono i pope che sono quelli più apocalittici, sono quelli che spingono verso un conflitto, uno scontro di civiltà con l'Occidente, insomma, perché non stiamo più parlando solo della guerra, del conflitto in Ucraina, stiamo parlando di una spaccatura.
Sì,
che...
sì.
Questa connessione tra religione e potere politico può essere in qualche modo un sintomo di un potere autoritario? Perché spesso succede così.
Sì, no, certo, stiamo parlando di un potere autocratico.
Il fatto che si siano così certo. avvicinati, insomma.
Sì, certo, perché Putin diventa il depositario di una missione, no? Quasi. E quindi c'è il legame fra la Chiesa ortodossa, tra i vertici della Chiesa ortodossa e Putin è totale, no? Poi bisogna dire che poi anche questa affermazione del paese tradizionalista, della difesa della tradizione, eccetera, è anche non è basato sui fatti, perché ad esempio la Russia detiene il record di divorzi al mondo, no?
Sì, però c'è una frase che mi ha colpito proprio riguardo a questo, dal libro Volga Blues, che è questo: essere cristiano ortodossi è una difesa del sacro mondo slavo russo. Che cosa non capiamo noi occidentali di una posizione del genere?
L'Occidente dal crollo dell'Unione Sovietica ha capito ben poco di quello che stava accadendo in Russia, e appunto del buco nero di cui ho parlato in realtà... sono 30 anni almeno che l'Occidente non si sforza di capire che cos'è la Russia, che cosa accade in Russia, no? Difatti il nostro viaggio è non a caso si svolge lungo il Volga, che è stato il fiume dove è accaduto tutto in Russia, no? Nel paese dei grandi fiumi il Volga è il fiume, è l'autobiografia di un popolo praticamente. La Russia è nata lì, la religione ortodossa si è radicata lì si è formato l'impero zarista, l'impero sovietico con Stalingrado è sul Volga, no?
E quindi quello è il fiume centrale. Allora Marzio Mian appunto ha scritto Volga Blues e ha fatto questo viaggio insieme Alessandro Cosmelli. È sempre interessante anche il punto di vista fotografico, no? Raccontare per immagini un paese. Che tipo di immagini possiamo raccontare di questa Russia profonda che avete visitato, Alessandro?
Allora, intanto è stato un viaggio, un lavoro un po' speciale, perché è un road trip, è un viaggio, quindi un lavoro fotografico on the road, e il tipo di racconto è un racconto che è difficilmente pianificabile, e ogni giorno appunto uno si trova di fronte situazioni e persone
inaspettate,
esatto. Quindi è un racconto in presa diretta in un paese che improvvisamente è diventato un paese imprevedibile, quindi tutta una serie di accorgimenti e tutta una serie di modalità, ecco, per essere più invisibili possibile in un contesto in cui non sai se sei sotto controllo oppure no.
Tieni conto che per un mese non abbiamo incontrato un solo cittadino straniero, non abbiamo ascoltato altre lingue che il russo, e non è che abbiamo attraversato solo campagna. Lungo il Volga ci sono città come Yaroslav, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Volgograd, cioè città enormi.
Quindi voi, avendo viaggiato non accreditati come giornalisti, formalmente eravate due turisti di fatto.
In realtà eravamo con un visto business, quindi non propriamente dei turisti, ma insomma.
Degli imprenditori. Arrivano ovviamente domande, impresa diretta, potete farle. Ecco, la domanda è... ma i russi appoggiano o no le follie di Putin, ci chiede un ascoltatore. Ovviamente poi i russi, è un po' complicato rispondere i russi vuol dire centinaia di milioni di persone, però ecco Marzio, per quello che avete colto, anche vista la censura che c'è in Russia, potete forse confermarci, non è che si viene a sapere esattamente che cosa dica l'Occidente di quello che sta succedendo in Ucraina.
No, io ero stato in Russia già nei primi mesi della guerra e avevo percepito un chiaro una chiara disapprovazione, no, dell'aggressione dell'invasione dell'Ucraina. I russi erano attoniti rispetto a quell'evento. Oggi il paese è compatto intorno a Putin, anche perché i russi oggi hanno la percezione che ci sia un disegno di distruggere la Russia,
sì,
no?
Un accerchiamento.
Un accerchiamento, ma insomma, ecco, che ci sia quasi l'intenzione di fare, cioè il secondo tempo della partita, rispetto al crollo dell'Unione Sovietica, ora tocca alla Russia. E quindi di fronte a questa minaccia i russi si compattano e vedono in Putin il leader forte. I russi non cercano la democrazia, cioè la escludono totalmente, perché ritengono che la democrazia non sia compatibile con un paese così grande, il paese più grande del mondo, e poi l'hanno sperimentata negli anni 90, che sono stati i peggiori anni della storia della Russia.
E questo ne
Ma quindi la leadership di Putin non è traballante?
Assolutamente no.
Non è traballante. E, dicevamo con Alessandro Cosmelli, c'è un'immagine, nella variegata composizione di immagini, qualcosa che ti ha stupito, insomma. Tu vivi negli Stati Uniti, tra l'altro avete fatto anche un lungo viaggio sul Mississippi, quindi ci sono nel libro anche, se si possono dare dei paragoni di due realtà così diverse, un'immagine che ti ha colpito.
Beh, l'immagine più impressionante di un viaggio così, ma di un luogo così, è lo spazio. Lo spazio che cambia dalle sorgenti fino giù ad Astrakhan, è un paesaggio in lento cambiamento che ti porta dalle foreste alla steppa. Quindi la percezione dello spazio è anche visiva, è una cosa molto forte, molto chiara, e che poi hai fatto un parallelo con gli Stati Uniti. Ci sono tantissime similitudini che poi, secondo noi, ne abbiamo parlato anche in viaggio, come dire, diventano parte di un'identità di due popoli. Sono così distanti, sì, ma anche così simili in tante, sì, cose.
Ovviamente c'è anche tutta una parte nella quale Marzio Mian racconta che la censura, soprattutto dall'inizio della guerra in Ucraina, è intervenuta molto duramente. Ed è interessante tutta la parte in cui parli della letteratura, del profondo legame che ogni russo ha con la cultura letteraria, no? Storicamente lo sappiamo. C'è però questa battuta feroce ma meravigliosa, che spesso si diceva nelle carceri russe, quando un detenuto chiede al secondino, all'agente di polizia: avete questo libro? No, il libro no, ma se vuole abbiamo l'autore. Ecco, questo è un po' il destino di molti autori in Russia. Però in Russia si legge tantissimo, c'è grande cultura letteraria. In questo momento cosa si può leggere di quello che accade?
No, vabbè, voglio dire, c'è la frase che hai citato è dei tempi, diciamo, delle grandi purghe,
tempi bui,
delle grandi purghe e della grandissima letteratura di quella la cosiddetta generazione d'argento della rivoluzione, no? E poi tutti hanno pagato per il loro talento, ecco. E però appunto i tempi sono cambiati, la letteratura non ha più quella funzione che aveva allora. E oggi Putin sappiamo che ha picchiato duro contro i giornalisti, contro il rispetto, cioè alle nuove, ai social, all'informazione online, eccetera. La letteratura non ha più quel peso che aveva allora, però lo sta riacquistando, tant'è vero che Putin ha ripristinato una sorta di organo di censura dell'editoria in genere, no? E tant'è vero che alcuni autori sono andati in esilio, i migliori, e chi rimane deve essere allineato, per cui se ai tempi di Stalin la condizione per poter scrivere ed esprimersi era quella di essere comunisti, oggi la condizione è di essere patriottici e di sostenere, l'invasione.
Ma insomma, voi avete viaggiato anche nella pancia proprio, no, della Russia. Ecco, avete avuto l'impressione, essendo a contatto con queste persone che fanno parte anche della Russia profonda, che per loro l'idea di democrazia come la conosciamo noi non sia il sistema più adatto?
Sì, lo dicevo prima.
Sì, dico, ma effettivamente può essere così per loro, per quel tipo di popolo? Può essere vero?
Sì, è vero, anche perché poi c'è questa visione degli anni 90, come dicevo prima, che sono gli anni in cui, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la Russia, cioè l'erede dell'Unione Sovietica, ha sperimentato la democrazia, libero mercato, e che sono stati appunto gli anni più tragici della loro vita, e quelli anche più poveri. Cioè in Russia la povertà era aumentata del 60%, la mortalità del 65%, quindi si moriva letteralmente di fame. Quindi il loro prototipo di Occidente, cioè di quando si è voluto inseguire l'Occidente, e anche la leadership russa allora era decisamente filo occidentale. Ecco, quello fu il risultato. Quello è
la democrazia reale che hanno vissuto, diciamo.
Esatto, no? Era un far west, per cui si è ritornato all'uomo forte, ma poi loro te lo spiegano. Ce l'ha spiegato un pope apocalittico, uno che contempla anche l'ipotesi della guerra nucleare, però diceva noi siamo figli del nostro spazio e del nostro clima, no?
Allora, fermiamoci un attimo perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Siamo appunto con Marzio Mian e con Alessandro Cosmelli per questo libro Volga Blues, che è un viaggio nella Russia profonda. Noi tra poco ci collegheremo anche con il Libano per capire, in un altro scenario geopolitico molto caldo, cosa sta succedendo. Un attimo di pubblicità e siamo con voi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, Allora, alle 9:38 minuti siamo qui in studio in diretta con Marzio Miana e Alessandro Cosmelli, che ci stanno raccontando di questo loro viaggio diventato un libro in Russia. Adesso approfondiremo, ma ci dobbiamo collegare per un'altra realtà internazionale molto calda in questo momento, con Beirut, dove troviamo la capomissione per il Libano dell'ONG Intersos, Valentina Corona. Buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, ci spieghi un po' la situazione, soprattutto dei tanti sfollati, quello che sta succedendo per questo fronte che è caldo da anni, ma che negli ultimi giorni si sta molto inasprendo, della guerra tra Israele e Libano.
E la situazione è una situazione drammatica al momento. Abbiamo un conflitto in corso con pesanti bombardamenti su tutta la zona del sud, e su tutta la zona di Baalbek e della Beka. Al momento dati preliminari ci mostrano del 30.500 sfollati che si sono distribuiti su circa 171 centri di accoglienza. Il paese ha attualmente una capacità di 295. Al momento i team di Intersos stanno cercando di fare una stima di quelli che sono i bisogni all'interno di questi centri di accoglienza, quindi stanno cercando di capire quali sono i bisogni di riaggiustamento, perché sono tutte scuole, quindi creare degli spazi addizionali, ma anche distribuire beni di prima necessità, materiali per l'igiene e anche dell'assistenza, insomma, finanziaria, così che loro possano decidere come meglio spendere i soldi, sì, insomma, per i bisogni.
Voi come Intersos li avete incontrati, ovviamente, alcune di queste persone, un po' delle esigenze ce le ha già spiegate. Cosa raccontano? Immagino molte persone che si racconta sono fuggite davvero dal giorno alla notte.
Ma noi in realtà, ancora prima di parlare con le persone che assistiamo, abbiamo parlato con i nostri operatori. Quindi i primissimi giorni noi abbiamo parlato con i nostri operatori, alcuni dei quali sono rimasti bloccati per strada, alcuni hanno dormito nelle macchine, altri sono rientrati su tiro perché la strada verso Beirut era completamente bloccata, e al momento abbiamo ancora gente bloccata nelle zone più colpite. Le persone raccontano di scenari drammatici, esplosioni vicino a loro, quindi vetri che esplodono, e persone che ambulanze che fanno su e giù anche da Tiro verso Beirut e dalla Beka verso Beirut, anche per spostare i casi più critici che hanno bisogno di interventi chirurgici, così che possano essere più liberi gli ospedali sulle zone vicine.
Ci dice se qualcuno volesse informarsi intanto su Intersos, voi siete in varie parti del mondo, cosa serve, come si può anche aiutare?
Ma sicuramente si può aiutare donando, e dal mio punto di vista, cioè, oltre che donando a Intersos, donando ai canali che di raccolta fondi al momento, perché c'è sicuramente un bisogno di fondi per questa crisi che purtroppo speriamo che finisca il prima possibile, ma per ora è in corso. E noi come Intersos, in aggiunta a questo, chiediamo ovviamente a tutte le autorità di continuare a fare uno sforzo diplomatico importante per raggiungere un cessate il fuoco il prima possibile.
No, ma questo è l'auspicio di tutti. Noi intanto ringraziamo Valentina Corona da Beirut, Intersos. Ovviamente qui lo chiedo a Marzio Mian, non è lo scopo di Intersos e delle ONG fare politica, ricordiamo che la situazione è questa, ci sono molti sfollati che vanno via dal sud del Libano, e ci sono moltissimi migliaia di civili israeliani che hanno dovuto lasciare da tempo le case al nord di Israele perché piovono continuamente razzi da Hezbollah, forza sostenuta dall'Iran. Ecco, ieri mi ha colpito questa a proposito di Iran. Ieri la stampa ha pubblicato la lettera di una carcerata iraniana, una delle tante donne incarcerate, con questo appello. Ieri si diceva: oggi all'ONU parlerà per la prima volta il neopresidente iraniano. Ebbene, oggi la stampa fa notare che il segretario generale dell'ONU, in un discorso di 5.260 parole, non ha mai citato la parola Iran, non ha mai citato il tema delle donne, delle oppressioni, delle dittature. Cioè, non è che noi occidentali ci guardiamo troppo, critichiamo troppo noi stessi e lasciamo passare tante cose invece di dittature feroci.
Secondo me è una delle più grandi ipocrisie questa di come l'Occidente, che a parole dice di impegnato a parole nella difesa dei diritti delle donne nei luoghi dove i diritti delle donne sono completamente assenti, e pensiamo all'Afghanistan, cosa è successo in Afghanistan, no? Io dico sempre come la NATO è intervenuta in Serbia per difendere i diritti umani dei kosovari, allora, e fu un caso, fu anche un attacco illegale, però basato su un obiettivo etico, no? Morale. Perché non si è fatta un'azione di questo tipo per difendere le donne in Afghanistan? Invece le donne in Afghanistan sono in una situazione peggiore oggi di quanto fosse ai tempi precedenti, sì, all'intervento.
O al di là dell'intervento militare, perché anche solo banalmente ieri il segretario generale dell'ONU, di fronte al presidente iraniano, non l'ha richiamato al rispetto dei diritti umani, cioè non neanche mezza parola. Ecco, questo è un po' il senso, mi sembra. Tanto molti chiedono ancora il titolo del libro, lo diciamo: Volga Blues, per Feltrinelli, è scritto da Marzio Mian con Alessandro Cosmelli in questo viaggio.
Nel vostro viaggio in Russia c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente, che non vi aspettavate di trovare, di incontrare?
Beh, molte cose, appunto per quello, no? Andare sul campo è importante, perché si capisce meglio e si può essere testimoni di ciò che accade. Ad esempio, il fallimento sicuramente delle sanzioni. Le sanzioni hanno fallito. Oggi fino ad oggi la guerra commerciale l'ha vinta la Russia, l'ha vinta Putin.
Cioè, perché c'è tutto? È tutto a disposizione?
Sì, c'è tutto a disposizione.
Da dove arriva? Dalla Cina? Dall'India?
Dal Golfo, dalla Cina, dall'Iran.
Hanno riorganizzato un tipo di economia indipendente dall'Occidente.
Un'economia di guerra che non solo sostiene l'aspetto bellico e quindi l'industria pesante. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni la disoccupazione in Russia è calata del 6%, cioè siamo sotto il 3%, e l'economia è raddoppiata, il PIL è raddoppiato rispetto a quello dell'Europa. Ecco, per ora ecco, Putin la guerra commerciale l'ha vinta, però c'è un aspetto, ad esempio, che abbiamo verificato, come la Russia abbia anche investito molto nell'aspetto agricolo. La Russia sta diventando una superpotenza agricola, è il primo esportatore di grano, e sappiamo come il grano, il cibo sia fondamentale anche per la politica estera, no?
Allora, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, poi siamo a concludere la prima ora di Uno Nessuno 100.000. Alessandro Cosmelli chiederò anche un punto di vista sull'America, visto che vivi in America. Ci sono delle elezioni abbastanza interessanti tra poco più di 40 giorni.
Uno Nessuno 100.000.
Presidente, ma siete proprio così certi che il problema siano la Russia e Putin e invece magari il problema siamo noi occidentali? Perché io suppongo che il problema Russia sia più il problema America, e l'America tranquillamente esporta i suoi problemi in tutto il mondo, soltanto che li sta esportando in un'altra superpotenza, e questa non è una cosa che andrà a finire tanto bene.
Allora, siamo a concludere questa chiacchierata con Marzio Miane e Alessandro Cosmelli. Qui, l'America, alla fin dei conti è sempre l'America. Qui abbiamo Alessandro che vive in America, fa il fotografo, ci diceva adesso che vive a Miami.
Vive a Miami con soddisfazione, mi sembra di aver capito.
Perché si fa il bagno anche a dicembre, a gennaio. E Marzio Miane, che insomma conoscete bene la Russia e anche l'America. E il problema è sempre l'America? Lo chiedo a entrambi, non so.
Ma velocemente ti accennavo prima, no? Cioè, anche rispetto alla
scusa, l'America o la NATO?
Sì,
è il tema.
Se ci ricordiamo, adesso è un po' cambiato, ma fino a pochi mesi fa non si poteva neanche un po' riavvolgere il nastro degli eventi, no? E cercare di ricostruire come si è arrivati a questa situazione, e si era bollati di essere filo russi, filo putiniani, eccetera, quando è il dovere di un giornalista o di uno storico di cercare di capire come si è arrivati. Bisogna dire che la stampa americana, anche la stampa liberal, eccetera, è stata molto molto critica rispetto alla NATO. Ci sono state delle inchieste devastanti rispetto al ruolo della CIA, rispetto alle responsabilità delle amministrazioni democratiche a partire dagli anni 90, a partire da Clinton, come c'è stata un'escalation nei rapporti con la Russia. Ricordiamo una Russia messa in ginocchio, no? Sconfitta dalla guerra fredda, che chiedeva soltanto un po' l'onore delle armi,
sì,
diciamo,
non
no?
Allargamento.
Esatto, no?
Alessandro, negli Stati Uniti si parla in questa campagna elettorale, ovviamente, della...
Cioè, scusa, però una cosa, quindi vuol dire che la Russia ha delle ragioni...
Dal loro punto di vista,
ha violato il diritto internazionale, certo, questo non c'è dubbio.
Però quantomeno dal loro punto di vista hanno delle ragioni per aver fatto queste azioni.
A partire da Gorbaciov in poi, la Russia ha sempre lanciato allarmi, non oltrepassate la linea rossa, che parliamo dell'allargamento della NATO,
sì, sì.
E questa linea rossa è continuata, e si è dal 2007-2008 Putin ha detto: Se si arriva all'Ucraina, noi non ci saremo,
non
sicuramente.
Ci saremo. L'America, Alessandro.
Beh, l'America, intanto spezzo una lancia a favore dell'America, che da qui è percepita in un modo giustamente imperialista, no?
Non da tutti,
certo, però... ed è una percezione che ha il suo fondamento nell'attualità, in tutte le vicende che riguardano anche quello che avete appena detto voi. Però quello che si sa meno degli Stati Uniti è il fatto che ingloba questo e anche il contrario di questo. Quindi è una società molto, molto partecipativa, molto, molto attenta a quello che gli succede intorno, e c'è una mobilitazione contro queste tendenze, no, portate anche dall'era Trump, estremiste, eccetera, eccetera, che intanto sta dando i suoi frutti, e lo vedremo poi in fase delle elezioni. E poi offre di sé un'immagine che, per chi la vuole scoprire, è virtuosa, per come la vedo io, e da cui potremmo anche noi italiani qui imparare molto a livello di partecipazione di ogni individuo, sì. No? Azione,
libertà, e quindi
esatto.
Tiene tutto il contrario.
Esatto.
Allora, noi siamo
una domanda rapida per Cosmelli: con questa cadenza toscana che hai, riesci a parlare inglese decentemente o almeno meglio, sì, di Renzi?
Me la cavo.
In 30 secondi, perché dobbiamo chiudere, mi ha colpito questa frase nel libro di Marzio Mian. La morte può essere orrenda, ma non se serve al popolo russo. Questa è la radice del nostro patriottismo. Siamo meno pratici di voi, ma abbiamo un cuore più grande. E più che le nostre armi, l'Occidente teme la nostra disponibilità a sacrificare la vita. Questo è un po' il...
Beh, sì, parlano i 22-25 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi la capacità di sacrificio del popolo russo è innegabile. Parlavo prima delle sanzioni. È un popolo che non lo pieghi con le sanzioni, certamente. Però, appunto, sono i grandi paradossi, no? Come della Russia, che è quello di un popolo apparentemente pavido nella sua collettività, no? Rispetto al potere, no? Indifferente, mentre poi è capace di eroismo e ha un rapporto con la morte che non è certamente non è il nostro.
È comunque un paese compatto in questo momento.
In questo momento sì. Poi chi dissentiva apertamente ha lasciato il paese.
Allora, Volga Blues, viaggio nel cuore della Russia per Feltrinelli, lo trovate ovviamente in tutte le librerie fisiche e virtuali. Grazie a Marzio Mian, grazie a Alessandro Cosmelli.
Grazie a voi.
Per essere venuti,
grazie
a trovarci. A noi ci fermiamo per il giornale radio, poi la seconda ora.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta, indaga, documenta, accerta. Axerta.it.
Nessuno. 100 Milan.
Mamma, sei contenta di vedere Alino e Leo in video?
No, voglio vedere DJ Lucchetto.
Capire cosa ci si aspetti da noi occidente, perché se andiamo a interessarci di quello che succede negli altri paesi, nelle dittature e così via, ci intromettiamo. Se non lo facciamo siamo ipocriti, perché diciamo di questi valori ma poi non facciamo niente. Mi sembra una schizofrenia ormai anche di queste cose qua, dovreste analizzarla. Ancora questa storia dell'allargamento della NATO, ancora. Nessuno ha invaso i paesi, quei paesi sono entrati nella NATO perché hanno paura della Russia, quindi forse è la Russia che deve farsi un'analisi di coscienza, non gli altri.
Vabbè,
dai, per favore,
i
paesi che stanno nella sfera della Russia sono Bielorussia e Armenia, guardate come sono messi con le pezze al culo.
Allora, i pareri del nostro ascoltatore. 800 24 0024. Guarda, Leonardo, abbiamo cambiato studio radiofonico,
ci hanno mandati via dallo studio grande perché
sì, effettivamente
è quello
sì.
Più bello, e quindi non ci ritenevano adatti, degni di rimanere in quello studio.
L'abbiamo occupato per troppo tempo, dai. E quindi ricordiamo che siamo
da lunedì. Questa è la considerazione che hanno di noi qui a Radio 24, una trasmissione minore, diciamo.
E va bene, il lunedì.
Mi dispiace perché lo studio di là è più grande, è anche più caldo, devo dire. Qui c'è freddo.
Fa freschino.
Mi viene una bronchite.
Ma il freddo mantiene.
Se
la
dovesse
carne.
Venirmi una bronchite cronica a causa della temperatura di questo studio, faccio causa alla voce. Si può citare una voce in giudizio?
Non lo so.
La voce di Radio 24.
Ricordiamo che siamo appunto in live streaming da lunedì. Ci potete vedere sulla app di Radio 24, sul sito radio24.it. Ci potete vedere anche sulle pagine Facebook di Uno Nessuno 100.000 della radio. Ma io voglio iniziare questa seconda ora, dopo questa chiacchierata che abbiamo fatto approfondita su Russia, Libano, ma soprattutto Russia, con una sorta di esperimento, se sì, tu me lo concedi.
Certo, perché spesso, Leonardo, mi accusate di essere un po' passatista.
Sì, un po' lo sei.
Un po' passatista, che non si adegua al modo di vivere moderno.
Beh, è vero.
Allora mi sono preparato, so che tu hai preparato un quiz per me, per vedere se sono pronto a vivere nella società moderna.
Che ha dei cambiamenti rispetto a quelle, a quella, alla vita a cui tu ambiresti,
certo,
ancora.
Allora,
no?
Io ho studiato, sono pronto a rispondere a tutte le domande che vuoi per dimostrare di essere un bravo cittadino moderno, responsabile, solidale, impegnato,
okay,
sostenibile.
Va bene, vediamo. Adesso... Se vai al ristorante, chiedi la carbonara?
La carbonara no, perché è troppo calorica e poi il carbone inquina, quindi la rifiuto. La rifiuto.
Chiedi il vitello tonnato?
Il vitello tonnato no, perché la carne rossa fa male e poi il vitello tonnato fa anche male all'animale che ne è protagonista, cioè il vitello tonnato. Quindi... Lo rifiuto.
Non è il vitello. Vabbè, chiedi le lasagne?
Le lasagne no, perché nella besciamella c'è il lattosio che fa male. Se vado al ristorante chiedo la quinoa, le bacche di goji, il seitan che è buono con quel retrogusto che ha di gomma. Anzi, se vado al ristorante oltre al seitan, come contorno chiedo anche del sughero, che secondo me favorisce il transito intestinale, così poi cago turaccioli.
Per ora, vabbè, bravo Leo.
Sì,
stai andando forte.
Sì, sì, sono pronto a entrare nella società moderna. Andiamo avanti.
Bene, nella società moderna, se devi comprare un'auto nuova, ne compri una a benzina o diesel?
Allora, questa è una domanda trabocchetto: né benzina né diesel.
Bravo, Leo.
Che inquinano entrambe, causano il riscaldamento globale che ci fa morire tutti. Ne prendo una full electric, che mentre va la batteria non inquina, cioè magari la batteria inquina mentre la fabbrichi e poi dopo quando la smaltisci, ma mentre va no, quindi occhio non vede, cuore non duole e poi non inquina molto, perché dopo un po' l'auto elettrica si ferma, io vado a piedi e inquino meno, ma non importa, basta avere delle scarpe comode, magari con la suola in seitan, che poi si può anche mangiare eventualmente.
Che schifo, no.
Vabbè, ha lo stesso sapore.
Se vai per esempio
a Bologna,
a Bologna,
da Milano a Bologna.
Per ricaricare l'auto elettrica, in quali aree di servizio ti devi fermare?
Allora, se vado da Milano a Bologna con l'auto elettrica per ricaricare mi devo fermare alle aree di servizio San Zenone, Somaglia, Arda, San Martino, Secchia e Pioppa.
Bravo!
Pioppa!
Risposta esatta.
Tutte quelle che ci sono da Milano a Bologna. Così in un paio di giorni sono a Bologna, però in modo sostenibile.
Ottimo!
Sostenibile,
bravo.
Sì.
Facciamo un passo indietro però, ripassiamo quello che abbiamo studiato.
Allora, sono pronto.
Se al ristorante senti qualche sciagurato che chiede gli spaghetti alla puttanesca, cosa fai?
No, sbaglia, perché puttanesca non è un modo di parlare politicamente corretto. Se vuole gli spaghetti alla puttanesca deve dire: vorrei un piatto di spaghetti che, avendo raggiunto un maturo livello di cottura, possono accompagnarsi al sugo che preferiscono senza subire giudizi moralistici da parte di chi che sia.
Vai! E se tuo nipote ti dice: zio, mi togli il grasso dal prosciutto, tu cosa rispondi?
Io gli dico: no, non te lo tolgo, perché il prosciutto è bello così com'è, con tutte le sue caratteristiche.
Bravo.
Anche il grasso, altrimenti è body shaming del prosciutto.
E se durante una gita in campagna qualcuno dice: guardate, c'è un asino,
Gli dico che sbaglia dire asino, perché è offensivo. Dovrebbe dire: guardate, c'è un mammifero che sarebbe anche intelligente, ma non si applica.
Bravissimo.
Non si dice asino.
E mentre sei per strada, se qualcuno ti scippa, tu cosa fai?
Allora, io potrei chiamare il poliziotto con la O o la poliziotta con la A, ma per essere inclusivo con tutti i generi uso la U e dico: poliziotto, scippato mi hanno. Sembra un po' sardo, ma va bene.
E intanto chiami il poliziotto e... lo scippatoru.
Lo scippatore prende i soldi dal portafogli e va in un negozio biologico a comprare il seitan.
Oh, e dopo lavoro ti fermi al bar, magari il bar Jimmy.
Sì.
A bere un aperitivo. Che aperitivo chiedi?
Chiedo come aperitivo un Neroni, perché dire Negroni con la G è razzista. Al limite potrei chiedere un cocktail di colore.
Bravo Leo,
sì,
bravo.
Siamo
bravo.
Quasi alla fine, vai.
Torni a casa, prima di dormire, se tuo figlio ti chiede di raccontargli la favola di Cappuccetto Rosso, quella favola come la finisci?
Allora, quella favola, in modo politicamente corretto, la finisco così. Alla fine arriva il cacciatore, che però non è più un cacciatore, è diventato un insegnante di yoga vegano, vede il lupo con dentro la pancia la nonna e Cappuccetto, lo porta all'ospedale per fargli aprire la pancia e togliere la nonna e Cappuccetto sua pancia. Prima però fa firmare al lupo il consenso informato e alla fine la nonna e Cappuccetto accolgono il lupo in casa loro, dimostrando così di essere assai inclusive.
Oh, e per finire, qual è il modo moderno per provare la vera felicità?
La vera felicità si prova postando tutti i giorni sui social l'immagine dello spritz che stai bevendo. Questa è la felicità del 2024!
Bravo Leo, vero cittadino moderno! Complimenti!
Sono così moderno, grazie, che mi sento anche un po' coglione, ma condivido la mia felicità con tutti i cittadini moderni coglioni come me.
Ma
grazie!
No, ma no! Ma no! Ma come ti permetti sul finale? Vabbè.
Ce l'ho fatta. Direi che ho risposto bene a tutte le domande.
Sì, ti sei preparato. Sei pronto. Bene.
Andiamo,
siamo
traffico.
Pronti per il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Not your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing I wanna hold you, I never ever should have told you.
Nera, non ti viene nessuna bronchite perché il freddo non fa venire bronchiti. Qui in Italia c'è la diceria, il luogo comune del colpo d'aria. Ho preso freddo, ho preso un colpo d'aria e mi sono ammalato. È una cazzata!
Ma questo va contro tutte le regole
delle nonne.
Quello che mi ha detto per tutta la vita mia madre. Per mia madre qualsiasi malattia io contraessi era sempre colpa del colpo d'aria. Quindi...
Vabbè.
E questa signora vuole contraddire mia madre.
Allora, io voglio solo ricapitolare una notizia che abbiamo dato in apertura alle 9 e 5 minuti. Oggi ne scrive Paolo Del Debbio sulla Verità. Ci sono delle chiese nella provincia di Lecce dove si legge la preghiera messa a punta dal monastero benedettino di San Giovanni Evangelista di Lecce, dalle Oblate. Dopo magari le chiamiamo le Oblate, Leonardo, se sei d'accordo. La preghiera nella quale, quando si risponde "noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore", si legge così a un certo punto dall'altare: "I lavoratori autonomi dichiarino con onestà e precisione il loro reddito, perché non abbia a mancare il necessario alle categorie povere e in difficoltà. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore."
Ecco. Partite IVA, chiamateci se volete, 800-24.
Adesso lo richiameremo
0024.
Anche, però è del 2014 questa notizia.
Sì, no,
bisogna capire
la preghiera,
se poi l'orazione è stata reiterata nel corso degli anni.
Lo chiederemo alle oblate. Ora dobbiamo raccontare questa notizia che in Italia è stata percepita e raccontata in maniera così. È arrivato un orso polare in Islanda, lo hanno ucciso. Ah, disgraziati, vergogna. Sapete che il tema dell'orso, altri tipi di orso, è molto caldo da noi. credo che ci può raccontare tutto con molti particolari. Un professore di islandese, divulgatore, scrittore che vive da anni in Islanda, è Roberto Luigi Pagani, che saluto. Buongiorno. Buongiorno Roberto e grazie.
Buongiorno a voi.
Che buongiorno. Dal 2014 vive in Islanda, è anche seguitissimo su Facebook con la pagina Un Italiano in Islanda. Allora, intanto cerchiamo di fare chiarezza. Come un orso polare arriva in Islanda? È raro, ma succede.
Sì, effettivamente in passato non era raro per niente. Il folklore islandese è abbondantissimo di storie di orsi che arrivavano, perché nei secoli passati faceva più freddo, per cui pezzi di banchisa ghiacciata che si staccavano dalla costa groenlandese che le correnti portavano in Islanda resistevano, diciamo, non si scioglievano completamente, quindi gli orsi riuscivano a sbarcare in questo paese. Oggi, con le temperature più alte, eventuali pezzi di banchisa staccatisi con gli orsi sopra si sciolgono in mezzo al mare, quindi gli orsi non arrivano in Islanda.
È molto
più raro come occorrenza. L'ultima volta era stata nel 2016, prima di allora uno nel 2010 e due nel 2008 ce n'erano stati.
Quindi diciamo sono su un pezzo di ghiaccio, magari grande più o meno, che si stacca e niente, vanno alla deriva e a volte
esatto,
succede.
Perché gli orsi polari per cacciare hanno bisogno di mare ghiacciato, per cui si spingono sulla costa groenlandese dove non arriva la corrente del golfo, per cui l'acqua è più fredda e ghiaccia, e vanno lì a cercare foche che si sdraiano sul ghiaccio per riposarsi. Sono bianchi, per cui si mimetizzano sul ghiaccio e lì vanno a cacciare.
Allora, quando succede che arrivano in Islanda, intanto c'è da dire che un orso polare in Islanda non può sopravvivere, è corretto?
Esattamente, proprio per quello che dicevo, in Islanda non ci sono coste ghiacciate dove l'orso può cacciare le foche. Ci sono le foche, ma non c'è il ghiaccio, le foche stanno su rocce basaltiche nere, per cui l'orso polare risalterebbe parecchio, non riuscirebbe, diciamo, a cacciare in modo efficace. Ma
praticamente
non può sopravvivere
le foche,
in Islanda l'orso.
Le foche vedono l'orso bianco, capiscono che è pericoloso e vanno via, funziona così.
Esattamente, è lo stesso motivo per cui per esempio le foche in Islanda sono cacciate non dagli orsi polari ma dalle orche, e le orche hanno la parte superiore scura. Si mimetizza, cioè, si vede di meno quando emerge l'orso dall'acqua dell'oceano.
L'orso potrebbe cacciare solo delle foche molto miopi.
Esatto, o cieche del tutto.
No, e quindi da qui, insomma, vogliamo raccontare la notizia, perché qui è stata percepita un orso polare, poi anche con la rarità della specie, è stato ucciso, ma cosa fanno questi islandesi? In realtà prenderlo non si può, farlo sopravvivere lì non si può. Si potrebbe anestetizzare e spostare, ma anche questo è complicato.
Sì, allora c'è da dire che, e questo è comprensibile, non voglio giudicare troppo, ma gli italiani quando leggono queste notizie le giudicano con i filtri, con i parametri tipici dell'Italia, per cui si immaginano degli scenari che in realtà in questi luoghi non stanno né in cielo né in terra. Per esempio, io sottolineo sempre, l'Islanda è un paese grande un terzo dell'Italia, ma con la popolazione del comune di Bologna. C'è pochissima gente, ci sono poche risorse, non è possibile pensare di investire in uno spiegamento di forze. Già ci sono dei grossi problemi, per esempio, con le catastrofi naturali. Quando hanno dovuto evacuare un'intera cittadina di 4.000 abitanti, che in Italia non sono niente, ma qui sono tanti, per via di un'eruzione vulcanica l'anno scorso, non ci sono qua gli angeli del fango che arrivano dalle altre regioni, la protezione civile, l'esercito, non abbiamo neanche l'esercito, c'è solo la guardia costiera qua in Islanda. Per cui pensare di investire delle risorse per un esemplare che arriva ogni tot anni, per quanto doloroso possa essere,
è troppo,
per quanto uno
dispendioso,
possa, esatto, non è realistico dal punto di vista economico, proprio perché non ci sono i soldi. La Groenlandia è ancora peggio, che loro sono in 50.000 in Groenlandia, e tra l'altro loro leggevo che ultimamente stanno iniziando ad accusare un po' di malumori, perché vorrebbero aumentare le quote che sono previste per la caccia, perché dal loro punto di vista gli orsi stanno aumentando addirittura in Groenlandia, almeno in alcune parti, e quindi stanno creando dei problemi.
Sì, poi ecco, quando si dice orso, noi pensiamo agli orsi, per esempio in Trentino o in Abruzzo, dice, ma se tu stai distante, se tu fai rumore, l'orso scappa. Cioè, stiamo parlando dell'orso polare. L'orso polare, sì. Se vede un uomo, lo vede come una preda. Cioè,
esattamente, esattamente. Non è pensabile una convivenza convivenza tra esseri umani e orsi, tant'è che nelle comunità dell'Artico, dove gli orsi sono autoctoni e dove l'uomo si è andato ad infiltrare, è necessario e obbligatorio girare con il fucile. Se un orso inizia a prendere troppa familiarità con gli insediamenti umani e inizia ad avvicinarsi troppo e prende il vizio, diciamo, va assolutamente abbattuto, perché il vizio non glielo toglie più. E questo è un altro dei problemi per cui la Groenlandia si è rifiutata, ma già da anni, di accettarlo. E anche questa volta le autorità islandesi hanno contattato l'autorità groenlandese, il veterinario in Groenlandia, e loro hanno semplicemente detto no, perché una volta che è entrato a contatto con gli uomini e ha visto che non c'è nessun pericolo, perché non gli hanno fatto niente, questo poi li va a cercare.
Ma li va a cercare per mangiarli proprio.
Per mangiarli, esattamente, per cui non lo hanno voluto.
Quindi non c'era, insomma, altra soluzione che...
No, poi c'è anche da dire, era un esemplare abbastanza giovane, estremamente debilitato, e anche volendo anestetizzarlo il rischio che fosse morto comunque era veramente alto, e ripeto, con le risorse limitate islandesi non è pensabile investire tutto ciò per delle possibilità proprio risicate che l'animale sopravviva.
Caro Roberto Pagani, io ho una curiosità, visto che prima hai citato il vulcano, il mitologico vulcano per il quale anni fa si sono persi corsi di dizione, ci sono giornalisti che hanno, come dire, hanno tentato, vediamo, io me lo ricordo così: Eyjaf Challajökull.
Sì, è più semplice in realtà. Eyjafjallajökull.
Ah beh, sì, se no.
Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.
Sì, sì.
C'era il ghiacciaio dei monti delle isole.
Stupendo.
Forse così ve lo ricordate meglio.
Ecco, forse è così. Tra l'altro, io voglio ricordare, appunto, Pagani è anche uno scrittore. L'ultimo libro per Mondadori è Il grande libro del folklore islandese, leggende e fiabe della terra del ghiaccio. Ovviamente lì, sì, immagino.
Dove si trovano anche delle fiabe su una creatura leggendaria detta re degli orsi polari, giusto per restare in tema, un orso polare dalle guance rosse con il corno come di un unicorno sulla fronte. Per saperne di più potete leggere il volume.
Stupendo. Ma da Cremona all'Islanda com'è il salto?
Ma per me è stato abbastanza semplice, perché sono un cremonese un po' atipico, mi sono trovato più facilmente, diciamo, all'interno della società islandese che non in quella dove sono nato e cresciuto.
Cioè, qual è la caratteristica?
Ma io sono uno che fa molta fatica, diciamo, ad apprezzare, a rispettare le formalità, i protocolli, queste con le gerarchie sul posto di lavoro, e l'Islanda è una società molto piatta. Cioè, è molto democratica, non esistono le forme di cortesia, non esistono le signore, le dottoresse, gli ingegneri.
Cioè, quando
deputati,
incontri uno, il nome si dice.
Sì, si usa solo il nome di battesimo. Mi è capitato di incontrare il Presidente della Repubblica, l'ho chiamato per nome, la Presidente del Consiglio l'ho chiamata per nome, vari ministri, il dottore. I miei studenti all'università non mi chiamano prof o niente, mi chiamano con il mio nome normale, Roberto.
Tutte cose che a Cremona sono irrealizzabili, impensabili.
Beh, a Cremona.
Questa idea, secondo me, in Italia che è imprescindibile, no? La formalità per il rispetto.
Sì.
Pensano che dare del tu e usare il nome sia un sintomo
una diminuzio, sì.
Che non mi è mai convinto molto, perché io ho visto un sacco di gente da quando sono bambino darsi del lei e chiamarsi signore o dottore e comunque insultarsi lo stesso.
Questo è un gran classico.
Quindi chiaramente non funziona proprio così bene come si vorrebbe, ma vabbè, questo sono solo io.
Un italiano in Islanda, grazie Roberto Luigi Pagani. Se vorrà,
grazie,
ci sentiremo qualche altra volta per raccontare questo paese così vicino all'europeo, ma distante, ecco, culturalmente. Niente.
Della Flat Society.
Grazie.
Mi piace.
Della Flat Society. La Flat Society, la società piatta, come ci dice Roberto. Per esempio, uno incontra Deborah Rosciani, il dottoressa.
Sì.
Dottore,
che lei poi ci tiene, no?
No, non ci tengo
Deborah
perché
Rosciani
non lo sono.
Ci tiene.
No, ecco,
sì,
la solite bugie.
Ma tu sei una di quelle che vuol farsi chiamare dottoressa,
no,
anche se non hai i titoli.
No,
signora,
no, esatto.
Professoressa.
Specifico che non ho i titoli e molto modestamente.
Ma scusa. Da 5 giorni l'ho sentito anche contessa, la chiamano qualcuno.
Se
contessa,
volete potete rivolgervi a me
possiamo
indicandomi come sua... Santità,
sua maestà.
Sappiate che dove c'è la scrivania di Brosciani ha fatto mettere il cartellino dot sa.
Adesso
dot,
guardate dot. Che chiamo le suore oblate.
Adesso le chiamiamo.
La
le
possiamo
chiamiamo.
Dire anche noi la notizia del nostro programma che ci è piaciuta tantissimo.
Certo, adesso noi le chiamiamo le suore oblate.
In provincia di Lecce, in provincia sì, sì. di Lecce, visto sì, che sì. voi non avete trovato. Che avete, insomma,
siete una volta tanto che avete trovato una notizia divertente, vai, una volta ogni morte di Papa. Esatto. A proposito di religiosi.
Nessuno. 100 Milan.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui.
Ciao Alessandro Milan e ciao meraviglioso Leonardo, partita IVA, pago le tasse, nessuno mai dice che chi è partita IVA, io sono una partita IVA persona fisica, lavoro tantissimo, felicissima di lavorare, ma noi investiamo tutto di nostro, paghiamo le tasse, investiamo di nostro e quindi siamo sempre a rischio, però siamo sempre attaccati, evviva!
Preghiamo!
Ciao ragazzi!
Ascoltaci, oh Signore. Allora, sì, perché nelle chiese dell'Eccese c'è questo testo che circola per la verità dal 2014, messo appunto dal monastero benedettino di San Giovanni Evangelista di Lecce, dalle Oblate, nel quale, come detto, si fa la preghiera perché i lavoratori autonomi dichiarino con onestà e precisione il loro reddito. Preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Ma Leonardo, vogliamo chiamarlo questo monastero?
Proviamo, vediamo senti? Prima di tutto se allora, ci rispondono.
Vediamo, tutto in presa diretta, eh? Speriamo che qualche oblata ci risponda. Insomma, stiamo chiamando il monastero che ha messo a punto questo testo, approvato però dalla diocesi di Lecce e pare letto anche in alcune messe nel momento della preghiera, quella a cui si risponde: ascoltaci, oh Signore. Vediamo un po' se suona. Intanto dobbiamo fare il numero di telefono. Vedo il cardinale Nespoli, tra l'altro il cardinale è molto
un conflitto di interessi.
Ha un conflitto di interessi, sta cercando di boicottare e di non chiamare il numero. Suona?
Si vede che è molto in difficoltà a fare questo numero perché gli dispiace.
Sì, effettivamente, cioè forse il cardinale sta cercando di boicottare la notizia.
Forse anche il cardinale Nespoli in passato è stato un oblato.
E poi ha fatto carriera.
Sì, sì, tutti partiamo un po'
dall'oblatismo.
O dalle oblazioni, che sarebbero ablazioni. Quella sì, l'ablazione si va per il tartaro.
Attenzione, suona?
Ma qua non si sente.
Vediamo. Suona?
Secondo me hanno saputo qualcosa e hanno staccato il telefono. Hanno detto questi ci disturbano.
È un numero di telefono. È occupato, c'è qualcuno, una partita IVA forse.
Secondo me è Deborah Rosciani che era interessata alla questione, che sta telefonando prima per avere, diciamo, l'esclusiva del colloquio con una oblata.
Sì, sì, sì. Vabbè, occupato, quanto starà il telefono un'oblata? Adesso si sarà liberato, sì,
secondo
no?
Secondo me le oblate stanno tanto perché non hanno forse molto.
Vabbè,
da
tu
fare.
Tu Lorenzo prova a chiamare continuamente, quando noi sentiremo il suono...
Di un'oblata? Ah, no, del telefono.
No, il suono.
Che suono fanno? Adesso non vorrei essere blasfemo, no, perché già stiamo entrando nella blasfemia.
È un telefono! Che suono deve fare?
Sì.
Sentiamo.
È ancora suona. Occupato, secondo me hanno saputo. Però, oppure Deborah Rosciani
hanno staccato il telefono.
Le ha avvertite, ha detto: guarda, che vi stanno per chiamare.
Stanno facendo uno scherzo.
Stanno per uno scherzo. Oppure potrebbero anche dal Vaticano aver avvertite. Sai che in Vaticano c'è sempre qualcuno che.
Una volta avevi chiamato anche in Vaticano.
Ha lunghe orecchie per ascoltare. Quindi, secondo me sono state avvisate e hanno detto: non porgete il fianco a questi provocatori.
Si vede che forse Deborah Rosciani ha detto: oblate, state attenti. Attente.
Niente, dai, non rispondono, hanno attaccato il telefono. Sentiamo
se... Facciamo un ultimo tentativo, dai, attenzione, è in presa diretta, 10:42 minuti. Io voglio che Leonardo Manera parli con un'oblata, magari l'oblata giusta che ha scritto questa preghiera. Beh, approvata nel 2014.
Diciamo anche che questa preghiera pare che risalga come testo nel 2014, però pare anche che venga ripetuta, tu dicevi.
Ogni tanto le richieste. Che succede?
No. Niente. Hanno staccato il telefono. Hanno
Ma prima
saputo...
squillava, hai fatto la prova.
Sì,
prima
perché
squillava.
Non avevano ancora saputo, poi le hanno avvertite, hanno detto: staccate il telefono, che sennò questi rompiscatole
di Radio 24
vi chiamano e dopo dovete giustificarvi, eccetera, eccetera.
Vabbè.
Quindi nulla. Le oblate non vogliono parlare con noi. Le oblate ci hanno ablato, diciamo così.
Suona. Attenzione. Le oblate, suona, Leonardo.
Adesso vediamo se risponde qualche oblata.
Sembra il suono su Marte, cioè.
Pronto?
Buongiorno, parlo con un'oblata?
Qui buonasera, San Benedetto, guardi.
Sì, buonasera.
Sono un evangelista. Buongiorno.
Buongiorno. Io telefono perché sono venuto a conoscenza di questa notizia, di questa preghiera che voi fate.
Sì,
che
con tutto il cuore, per tutti, certo.
Sì, ma pare che ci sarebbe una preghiera dove si parla di lavoratori autonomi, dove si prega che anche le partite IVA dichiarino con precisione il reddito perché non abbia a mancare il necessario le categorie povere e in difficoltà.
Ma preghiamo per tutti, guardi, siamo qua per tutti, tutte le intenzioni del mondo sono presenti nella nostra preghiera, non c'è parzialità.
Sì, però se
dite... Il Signore non ha bisogno di spiegazioni perché Lui sa i bisogni dei Suoi figli, sì. Quindi tranquilla signora. Vabbè.
Sì, però siccome anch'io sono una partita IVA, è come dire che noi partite IVA evadiamo le tasse, ecco, dispiace un po' una preghiera di questo tipo nei nostri confronti. Che le oblate la pensino così di noi, dispiace. Pronto. L'oblata ha riattaccato. Si è risentita la signora oblata? Ma c'è. Pronto, signora? Non c'è più. C'è ma non c'è.
Senz'altro la nostra preghiera. Buona giornata.
Buona giornata a lei, è stata esaustiva. La ringrazio per le spiegazioni.
Magari se dicevi sorella più che signora.
Saranno, vabbè, poi, si dice.
Parlo con un'oblata, tutto in presa diretta.
Ma scusa, non è un'oblata?
Sì, ma
è brutto
parlo
dire parlo con un'oblata.
Ma non lo so, forse sì. Sorella, buongiorno.
Ma sono o non sono oblata?
Parli che ti ha detto buonasera, quindi hanno un po'.
Magari non era ancora andata a letto.
Vabbè, loro pregano, quindi partite IVA, non arrabbiatevi, la preghiera è per tutti. Per accogliere, perché il Signore guarda tutti, e quindi anche le partite IVA che paghino i giusti contributi. Ecco, mi sembra anche giusto. Ascoltaci.
Magari è una, come dire, una preghiera fin di bene, ecco, non c'è neanche esatto. Presunzione di illecito. C'è una cosa fatta.
Vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial, but still, it's ace, top, mid,
Io farei in questo modo, gli metterei nel cestino delle offerte i modelli dell'F24 da pagare.
Eh sì sì, l'Oblata mi ha convinto, diamogli la valigetta col pulsante rosso, poi Dio prega per tutti. Pronti? L'Oblata dell'Apocalisse, ecco.
La signora Oblata. Va bene, va bene. Allora, prima abbiamo parlato di fiabe islandesi, abbiamo parlato di fiabe anche di letteratura russa nella prima ora e dunque dobbiamo conchiudere questa trasmissione con lo stesso stile, per questo.
Buongiorno a tutti, sono il clown Neranello, l'amico dei bambini, yep, il vostro clown preferito. Voi sapete che io esco da casa già truccato, vado nelle case private a intrattenere quei marmocchi e appena arrivo alla festa faccio subito un bel indovinello per far divertire i bimbi. Per esempio, bambini, qual è l'animale che ama il gioco d'azzardo? È il Jacopot. Appena detto questa bella battuta, perfetta per i bambini di ogni età, un bambino che aveva un po' di tosse ha cominciato a sputarmi addosso dopo essersi caricato di catarro. Allora gli ho detto: bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Cosa devi fare? Accompagna papà a fare benzina e appena prima che chiuda il tappo del serbatoio, buttagli dentro un bel petardo. Non ho fatto in tempo a dirlo che è arrivata la mamma di questo bambino, molto appetitosa, e mi ha detto: clown, invece di parlare di petardi con i bambini, vediamo se sai essere scoppiettante anche sotto le lenzuola. Siamo andati quindi nella sua camera, ci siamo divertiti un po' e poi è arrivato il momento di raccontare quei cani figli del demonio,
no, ma come?
Quei bambini maledetti, una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta in un regno lontano un principe affascinante e coraggioso che faceva di tutto per attirare l'attenzione della bellissima figlia del re. Organizzava tornei, scriveva poesie e suonava serenate sotto la sua finestra, ma la principessa sembrava non notarlo mai e lui non sapeva più cosa fare. Un giorno chiese alla principessa di fare una passeggiata con lui e lei, sbuffando, la principessa consentì più per noia che per piacere. Ma mentre gironzolavano tra le bancarelle del mercato del villaggio, la giovane erede al trono vide in lontananza un giovane che le sembrava di aver già visto in qualche parte. Era Ortodonzio, il ciambellano di corte, così chiamato per la sua dentatura complessa. Questo figuro, Ortodonzio, stava aiutando un'anziana signora con le borse della spesa ad attraversare la strada. Era gentile e amorevole, e la principessa sorrise di fronte a quella scena tanto dolce. Il principe si accorse che la sua amata era rimasta colpita da Ortodonzio, e invidiosissimo si affrettò anche lui a correre verso l'anziana signora. Poteva essere la sua occasione, finalmente, per conquistare la principessa. Ma non appena provò a toccare una borsa della vecchietta per aiutarla a tenere la spesa, questa cominciò a urlare: aiuto, c'è un giovane che mi sta derubando, mi ha anche palpato il sedere. E Ortodonzio rispose: è tutto vero, ho anche visto io che ha fatto la mano morta a questo cialtrone. Il principe urlò che non aveva fatto niente, che voleva solo aiutarla, ma ormai era troppo tardi. La principessa ordinò alle guardie di gettare il principe nel giardino dei rovi appuntiti e corse da Ortodonzio, che nel frattempo stava consolando l'anziana signora. La principessa lo guardò negli occhi e gli disse: Orto, sei un uomo così meraviglioso che perfino i denti passano in secondo piano. Ortodonzio rispose: non sono sicuro che sia un complimento, ma comunque grazie, principessa. La vecchietta dichiarò che quello che stava vedendo tra loro era vero amore e i due dovevano assolutamente sposarsi. Ortodonzio disse: sì, lo voglio. Anche la principessa rispose: sì, lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io. L'anziana principessa pianse, commossa, e tutto il villaggio applaudì, mentre in lontananza si udivano le grida del povero principe martoriato dai rovi. Bambini, qual è la morale? Se amate con sincerità, prodigandovi in ogni modo, finirete martoriati nel giardino dai rovi appuntiti. Se invece vi mettete d'accordo con una vecchia per farla diventare vostra complice, riuscirete a sposare una principessa e vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola. Arrivederci alle prossime avventure, poesie e favole del clown Neronello, l'amico dei bambini.
Molto amico, molto amico. Va bene, si chiude qui questa puntata di Uno Nessuno.
Domani magari non vengo, dai, sto a casa.
No, ma domani viene Alberto Forchielli.
Sì, ma io non mi presento, c'è Forchielli, non c'è bisogno di me. Ci vediamo, no. Ci sentiamo tra due giorni.
Domani c'è anche una ascoltatrice che viene apposta per te.
Porca miseria. Maledizione.
A domani alle 9.
Maledizione.